Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il suggeritore Night Live, come vi avevamo promesso, è ritornato in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare a partire da quest'oggi, la nostra terza puntata. Per tradizione facciamo due puntate in forma di magazine, ma adesso le stagioni stanno cominciando di nuovo, o comunque ci sono tutta una serie di attività che vogliamo raccontarvi proprio dal nostro auditorium. E prima di tutto io ringrazio il nostro tecnico Zacca, che anche questa volta è alla console, alla regia del suggeritore Night Live. Grazie Zacca di esistere, anche l'ho definito anche quasi un condirettore artistico della trasmissione, per motivi che gli ascoltatori più fedeli già sanno. Come sempre, il suggeritore Night Live anche questa sera mescola tante voci diverse. Oggi racconteremo un po' delle cose che accadono in giro per la città in questi giorni, oppure anche tutto l'anno, e naturalmente abbiamo della musica. Ma prima di tutto, quello che io devo fare, non posso non iniziare da dove abbiamo finito. Insomma, noi abbiamo concluso l'anno scorso una radionovela che è durata tutto l'anno, l'App è Bedda, tanto che in certi momenti, insomma, i loro autori hanno dovuto, insomma, anche ingegnarsi per frugare nelle pieghe dei ricordi, per drammatizzare alcuni momenti che magari avevano giustamente rimosso perché troppo drammatici, oppure invece troppo divertenti, ridicoli, buffi. Insomma, quella vicenda, che poi è approdata tra le altre cose anche nel cortile di Radio Popolare per tutte le serate in cui l'auditorium viene aperto, ritorna nel cortile per dimostrarvi che Basilio e Tiziana con l'App è Bedda sono qui, loro sono sul palco anche se la radionovela è finita. Ciao Basilio.
Prova.
Ciao a tutti, sì, siamo qua.
Allora, Basilio è reduce dai successi di Popolaroid, no?
Posso ringraziare gli ascoltatori?
Ringrazio, poi basta, mai più.
Ringrazio gli ascoltatori e mai più.
Okay. No, ascoltatori e ascoltatrici, anche perché ce n'è una proprio qui fra i nostri ospiti che ha seguito, insomma. Ricordiamo adesso, il programma prosegue.
Sì, al martedì a mezzanotte, che del resto è la prima ora del mercoledì, perché è dalle 00 all'una. Quindi il giorno
tecnicamente
è sempre
sarebbe di mercoledì, ma
tecnicamente è mercoledì.
Diciamo che nella notte di martedì uno si prepara ad ascoltarlo, ecco, esatto. È così. Perfetto. Allora, congratulazioni, insomma, per
grazie.
Il fatto che il programma a questo punto si è stabilizzato. Tiziana, com'è andata l'estate dell'App è Bedda?
È andata tutto bene, abbiamo lavorato.
L'App è Bedda ha viaggiato?
Abbiamo viaggiato un po', diciamo, abbiamo fatto un po' di eventi, un po' di catering, adesso riprendiamo con l'autunno a venire qua in radio da voi, sia il lunedì che il giovedì sera.
E chissà, magari anche altre volte. Comunque.
Qua siamo,
grazie di esserci siamo. Anche, lo sapete, insomma, tutte le mangerie siciliane, le birrette di Radio Popolare, insomma, ci sono tante cose che tanti ascoltatori nelle passate edizioni hanno provato e quindi, insomma, nel nostro cortile hanno sfidato anche le tempeste, la grandine, la neve,
abituati
sono stati qui,
siamo.
Siete abituati. Volevamo anticipare, però Tiziana in realtà trema, o meglio trema di rabbia, insomma,
avrei evitato, però diciamo che...
Ma noi, sì. Complice il fatto che sei un narratore incorreggibile, ti abbiamo chiesto di pensare a un progetto di narrazione da fare dopo il ponte dei primi di novembre e che ci conduca verso le feste, una specie di racconto di cunto di Natale.
Cunto di Natale.
Ecco, questo potrebbe essere il titolo,
certo,
cosa ne dici?
Cunto di Natale.
Ecco, per cui
ubeddu cunto di Natale.
Cunto di Natale. Ecco, certo, ci deve essere per forza.
E marketing.
Che ne dici?
Che ne dici, Tiziana?
Ah sì, sono felicissima. Ecco, non perfetto. Vedo l'ora.
Perfetto, allora con l'entusiasmo che Tiziana ha mostrato nell'interpretare tutta la Tebedda, però è arrivata in fondo, alla fine, insomma, cioè devo dire che il suo intercalare era essenziale, insomma, quella giusta acidità che dà a qualunque piatto un sapore indimenticabile. Io li ringrazio entrambi, davvero, perché sono proprio degli amici del suggeritore. Grazie, allora ci vediamo nei prossimi giorni.
Grazie a voi.
Tanto prepariamo
il cunto di Natale.
Un bello
cunto di Natale.
Sì, non mi viene.
Dillo
tu. Ecco, infatti. Va bene.
Va bene, grazie. E a domani sera con Popolaroid. Ciao.
Giusto. Domani? Ah, sì, domani. Sì, certo. Perché poi non è mercoledì, ma
è martedì.
Cioè, volendo.
Okay. Diciamo che in estate ero nella penultima ora del mercoledì. Ah. Mi hanno promosso alla prima ora del mercoledì.
Adesso non ho capito più niente, ma però insomma basta. C'è anche il podcast.
Okay.
Ecco, va bene.
Va bene.
Grazie a tutti e due. Ciao. Allora, noi andiamo con uno dei nostri splendidi stacchetti per separare il prossimo argomento da Basilio e Tiziana, che ritornano alla Pebedda, che è parcheggiata come sempre nel nostro cortile. Oh, e io adesso mi volto verso la parte sinistra del palco, almeno la mia sinistra, la destra, insomma, per chi guarda il palco, perché, insomma, l'artista di questa sera arriva dal Salento. Mi dicono che, insomma, il tuo nome d'arte è Jimbo.
Esatto, sono Jimbo.
Come il grande saltatore con l'asta.
Esatto.
E questo,
ma questo
però
è,
ti eri già battezzato.
È una delle declinazioni del mio nome. Il mio nome durante la mia vita è cambiato tantissime volte. Per gli amici, per la famiglia,
cioè l'hanno...
mai Gianluca, ma sempre dei nomi differenti.
Tipo Gianlu.
In questo momento è Jimbo.
Va bene, allora per noi,
per chi ci ascolta,
estremamente, come dire, tolleranti ed elastici, quindi Jimbo è il tuo nome d'arte in questo momento.
Esatto, poi domani non si sa, vediamo.
Arrivi davvero dal Salento?
Vengo dal Salento, sì.
Quale Salento? L'Alto Salento, il Basso Salento, ho capito che
sono
ci sono tanti Salenti.
Nardò.
Ah beh. Allora basta.
Quindi
inconfutabile.
Mare, Gallipoli, bei posti. Usule, Lumare, Lumieru.
Usule, Lumare, non è Luvientu?
Usule, Lumare, Luvientu, ma c'è pure Lumieru.
Ah, Lumieru.
Che sarebbe il vino.
Ah, ok. Quindi tu più declini in quella maniera lì.
Esatto.
Perfetto. Quindi vai d'accordo con Basilio e Tiziana. Bene. E anche con tutti noi. Allora, ci fai ascoltare degli estratti, come fanno tutti i musicisti che vengono a trovarci dal vivo al suggeritore Night Live, dal tuo ultimo lavoro che si chiama?
Non si chiama ancora perché non esiste, ma ho diversi pezzi che fanno parte, insomma, della mia vita.
Della
musicale,
tua vita musicale.
Hanno scandito la mia vita.
Poi ci racconterai se, perché tu adesso sei di base a Milano?
Io sono di base a Milano da ormai 12 anni.
Vabbè,
quindi,
insomma, diciamo, quindi lui entra qui mica tanto, insomma, cioè per cui qui c'è...
Quando non lo
c'è...
sento nemmeno dietro il coppino, quindi va bene.
Ecco, per cui poi ci racconterai dove possiamo ascoltare la tua musica dal vivo, insomma, certo. Se sei in giro nelle prossime settimane. Il primo brano come si chiama?
Allora, il primo brano che vi suonerò si chiama L'Equilibrista. Ed è un brano scritto a sei mani, scritto da me, scritto da mio padre e da un mio vecchio collaboratore, amico e musicista che saluto e si chiama Luca Susini.
Allora salutiamo Luca se ci sta ascoltando e prego.
Grazie.
Jimbo.
In un mare di menzogne, su una barca senza remi, vento soffia basso, troppi pesci per le reti, non vecchio illusionista, gioca con la tua fantasia. E regala a tutti la tua allegria. Sotto un cielo un po' incazzato, con un sole senza peli, ci sono nuvole feconde, sguardi vuoti e mezzi pieni, ma un vecchio equilibrista gioca con la tua fantasia e regala a tutti la tua allegria. Pallore ancora in viso, con il cuore già diviso, io non provo più dolore quando sento il tuo odore, ma un vecchio equilibrista gioca con la tua fantasia e regala a tutti la tua allegria. La tua allegria.
Grazie.
Grazie, l'equilibrista Jimbo. Allora, il primo brano musicale della nostra puntata di oggi del Suggeritore Night Live, che ritorna in auditorium. Adesso mi volto verso la parte a destra, alla mia destra, perché ci sono insomma due ospiti che vengono a parlarci di Back to the Future. A partire dal prossimo 6 ottobre, molti quartieri di Milano, anche un po' nell'ambito di quello che da qualche anno sta succedendo a Milano, cioè della, come dire, della spinta, dell'incentivazione a spostare le attività un po' fuori dal centro, insomma, per quanto possibile, c'è un progetto che si chiama proprio Back to the Future. E allora io vi chiedo intanto di presentare il progetto, ma prima dobbiamo sapere chi ce lo presenta.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Francesca.
Io sono Viola.
Noi siamo due rappresentanti della direzione artistica partecipata di Back to the Future.
Quanti siete a fare la direzione artistica partecipata?
Siamo una quindicina.
Quella?
Fissi una decina, arriviamo a 15 tutti insieme.
Sembra Radio Popolare, insomma, cioè, quindi partecipazione orizzontale, lunghe discussioni, immagino, per decidere. Lo sapevo. Il progetto com'è? Cioè, il senso del progetto?
Il progetto nasce come appunto un raggruppamento di giovani, noi siamo under 30 principalmente. Sì,
direi
under
di sì,
30.
A guardarvi direi proprio di sì.
Anche gli altri, siamo tutti under 30,
ecco.
Coinvolti appunto in un progetto di direzione artistica rivolta però a un pubblico di esperti o inesperti, nel senso la maggior parte di noi non aveva grandi conoscenze rispetto al mondo dello spettacolo, delle arti performative, ma siamo state accompagnate dalla grande competenza e sapienza del gruppo di Ecate, che in un percorso di formazione,
che è un'associazione,
che è un'associazione culturale, sì, che si occupa di management della cultura, ci ha accompagnato in una formazione su vari aspetti dell'organizzazione di un festival, dalla scelta, la comunicazione, la progettazione, fino all'organizzazione dell'evento vero e proprio. che quest'anno sarà dal 6 all'8 ottobre. Presso...
Adesso poi ne parliamo e capiamo bene che cosa succede e dove, dato che i quartieri coinvolti sono più d'uno, no?
No, in realtà si svolgerà a quartiere Adriano presso Magnete.
Sì? Sì. Ah, bene, sì, bene. Sì. Beh, quindi presso Magnete, dove appunto succedono sempre più cose. Adesso sì. Recentemente c'è andato Roger Bernat. Che,
esatto,
appunto,
esatto.
Che è un grande regista catalano, insomma, sì. con un progetto di teatro partecipato. Comunque, allora, quindi tutto si svolge al quartiere Adriano, in un luogo che sta diventando fortunatamente sempre più importante. Io però prima mi veniva da chiedervi che origine avete voi 15, insomma, da dove arrivate, com'è che vi siete riuniti?
Ma noi abbiamo risposto a una call appunto mirata su questo progetto, tutti noi siamo comunque persone magari non proprio esperte, diciamo, di questo settore, ma comunque interessate.
Ma tipo che cosa avete dietro voi due?
Per esempio la Francesca è un'attrice.
La Francesca è un'attrice. Sì.
Io mi interesso di drammaturgia e di scrittura, quindi anche di testi teatrali. E niente, poi ci sono persone, danzatori, danzatrici, musiciste, tutte persone che comunque cercano di scoprire un po' di più il mondo della cultura milanese.
Quindi Ecate in qualche modo ha creato questa call per Under 30 in maniera da affidarvi poi la direzione di questa manifestazione che dura 3 giorni, no? Appunto dal 6 all'8. E voi allora che cosa vi siete detti alla fine delle lunghe riunioni? Che volevate fare che cosa?
Ma ci interessava portare principalmente portare a Milano un festival che parlasse alla nostra generazione. Poi chiaramente gli spettacoli e le performance sono aperti a persone di qualsiasi età e eccetera. Però ci piaceva l'idea di portare appunto delle tematiche magari anche uscite durante le nostre stesse discussioni, quindi palesemente, diciamo, di nostro interesse. Per esempio, una cosa che è uscita durante le discussioni e che poi è stata riflessa poi nell'organizzazione del palinsesto del festival, è il tema per esempio del fallimento. Abbiamo scoperto essere un tema molto caro alla nostra generazione e ci piaceva l'idea di poterla portare anche nel festival, quindi diciamo che...
Quindi avete fatto in modo che niente funzionasse, insomma, nella cosa... No, scusa, era una battuta troppo no. facile, cioè non era... No, certo, beh, questo è interessante, il fatto che sia uscita questo tema piuttosto che quello del come affermarsi, anzi, come accettare eventualmente il fatto che...
Ci sarà un workshop dedicato anche proprio per capire come affrontare il fallimento, no? Il fallimento è... Un ostacolo che accomuna, a quanto pare, molti di noi giovani, che si riflette forse sull'ambiente, sul lavoro, sulla possibilità di avere una casa, che è un tema, insomma, attualissimo, e altri, insomma, trasversalmente a tanti temi. E attraverso una discussione, delle attività di gruppo, si cercherà appunto di affrontare questo tema che ci accomuna e capire anche quali sono gli strumenti che ciascuno di noi può avere, può guadagnare per rendere quel fallimento, cambiargli, no, il punto di vista.
Renderlo in qualche modo produttivo di qualcos'altro, magari. Ma a parte i workshop, che immagino siano appunto sui diversi temi che avete deciso, certo, di affrontare in questa edizione del festival, che cos'altro c'è per il pubblico?
Abbiamo spettacoli di prosa, performance site specific, abbiamo un DJ set, abbiamo delle talk, abbiamo un po' di tutto, abbiamo l'aperitivo.
Ecco, diciamolo subito, esatto. Cioè l'aperitivo c'è, ma per esempio spettacoli di prosa facciamo qualche...
Abbiamo la prima serata, apre alle 9, Ombre Collettivo, con uno spettacolo che si chiama Casa Nostra, che in realtà è uno spettacolo di teatro figura, teatro oggetti. E anche questo è uno spettacolo che ha messo d'accordo tutta la direzione artistica, perché tratta temi di politica e di un panorama politico che parte dagli anni 90, quindi che è iniziato in quel periodo, ma parla del nostro presente e ha ripercussioni sul nostro futuro, back to the future.
E chi è che lo fa? Lo spettacolo?
Ombre Collettivo si chiama.
Okay. Non lo conosco, quindi bene, vuol dire che effettivamente è qualcosa di nuovo da conoscere. Poi altre cose?
Poi abbiamo una compagnia di danzatrici, Why Not, la seconda serata è dedicata e performata da loro. Loro hanno una storia particolare, perché loro sono ragazze che partecipavano al progetto durante la prima edizione di BTTF. quindi di Back to the Future Festival. Quindi è molto bello il fatto che siano tornate in veste di performer quest'anno, e anche noi siamo molto contenti e molto contente di poter dare questo spazio. Loro faranno una performance di danza e un DJ set. Il loro progetto è molto molto interessante.
Mm-hmm. E poi vogliamo...
Sì, e l'ultima sera invece, la domenica, abbiamo la compagnia Control Alt Kanch, che è una compagnia che si occupa di drammaturgia contemporanea, quindi anche loro sono sempre compagnie under 35, perché è una scelta del nostro festival, e hanno un linguaggio nuovo, molto particolare, diverso sia dalla performance di Why Not che da Ombre Collettivo, ma che sicuramente può portare qualcosa di stimolante, interessante e nuovo sul modo di intendere il teatro, soprattutto dal punto di vista dello spettatore, mi viene da dire.
Sì, anche questa questione dei linguaggi performativi del contemporaneo era molto importante per noi ragazzi della direzione artistica partecipata. Volevamo proprio ci fosse una variazione di linguaggi, proprio per un po' scandagliare i fondali di tutti i tipi di linguaggio, appunto.
Mm. Bene, allora, ma si paga? Come si fa? Si prenota? Diamo dei riferimenti?
Sì, si paga, nel senso che si può prenotare, si trovano tutte le informazioni sul sito, c'è la biglietteria online e ci sono biglietti interi ridotti per under 30 e over 60. E,
potete seguirci sui social ci sono tutte le informazioni, potete seguire BTTF Project o Ecate Cultura e...
Venite,
esatto, vi aspettiamo.
Vi aspettiamo, numerose e numerose.
Va bene, allora, vincendo l'emozione della diretta, sono riuscite a raccontare Back to the Future Festival, che è un'espressione, insomma, che conosciamo, ovviamente mutuata anche a una serie di celebri film che appunto vanno in quell'epoca politica in cui tu dicevi sono cominciate cose che hanno avuto un esito anche in questa. In realtà anche la nuova edizione di Milano Oltre si chiama Back to the Future.
Sì,
ve ne siete accorti?
Sì.
Hanno copiato loro, sono stati loro a copiare. In più anche la stagione dell'Elfo dei 50 anni si chiama Ricordando il futuro, insomma, cioè, per cui,
forse c'è un'esigenza.
Vediamola in senso buono, esatto. Insomma, vediamola non in maniera competitiva. Allora, al quartiere di Adriano dal 6 all'8, dunque di ottobre al Magnete, andiamo a vederli per come l'hanno organizzato e per chi si esibirà, e soprattutto perché c'è l'aperitivo. Ma no, questa era la cattiveria di chiusura. Grazie mille, grazie a voi, e anche a tutto il resto del collettivo. Noi adesso, io mi rivolto verso la parte sinistra e chiedo a Jimbo qual è il prossimo pezzo.
Ah, il prossimo pezzo è un pezzo in inglese che ho scritto quando avevo 15 anni, più o meno, e si è evoluto con gli anni, ovviamente. E niente, si chiama Darling World. Ed è uno ode al mondo, alla natura, a quello che mi circondava in gioventù, diciamo.
Esatto, proprio come qui noi nel quartiere MacMahon siamo circondati dalla natura.
Esatto.
Il nostro giardino è infatti è molto rigoglioso.
Gira, ecco, per esatto. I think of you as a star of ocean. She makes me feel nice, like a child on his first time. Maybe you don't say every night and day. How far we are from the doors of your eyes. Just give me some truth through the light of your eyes, and show me preface
the power of your soul. Oh, darling world, we're loving all your ways. And if you want, we're dancing in the air. Oh, darling world, we're loving all your ways. And if you want, we're dancing in the air. We're dancing in the air. We're dancing in the air. Yeah. We're dancing in the air. Yeah.
Grazie mille.
Grazie, dunque, grazie, grazie ancora a Jimbo che sarà con noi, lo ringraziamo per tutta la puntata del Suggeritore Night Live in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Adesso mi rivolgo al valente tecnico Zacca. Zacca potrebbe anche essere il nome di un personaggio aggiuntivo del grandissimo capolavoro di cui parliamo fra poco. Parliamo del Barone Rampante di Italo Calvino, siamo ancora nell'anno del centenario, questo spettacolo che nasce dal lavoro di una compagine di giovani artisti, a partire dal regista ma anche tutta la compagnia e tutti coloro che si sono occupati di tutti gli altri aspetti artistici e tecnici, sono molto giovani. È stata una scommessa in un certo senso che il Piccolo Teatro di Milano ha affidato al nostro prossimo ospite. Fra un po' vi facciamo sentire la sua voce. Però abbiamo due estratti dallo spettacolo che ci fanno entrare un po' nell'atmosfera. Allora, so che con Zacca il nostro ospite si è già messo d'accordo e quindi lo prego di farci ascoltare il primo estratto dal Barone Rampante, che tornerà in scena il prossimo 27 di settembre fino all'8 di ottobre e che ha fatto il tutto esaurito in tutta la passata stagione, che veramente non è poco.
Chiedo scusa, sir, ma devo invitarvi a sgombrare immediatamente questo luogo.
Se sto qui è con mio buon diritto, invito ad andarsene nella signoria vostra.
Nessun diritto può valere il mio. I'm sorry, non vi consento di restare.
È una questione di onore. Le faccia fede pure il mio casato. Salvatore di San Cataldo, di Santa Maria Capovetere della Marina delle Due Sicilie.
Sir Osbert Castelfight, terzo del nome. È il mio onore a imporre che sgombriate il campo.
Non prima d'avere cacciato voi con questa spada.
Sir?
Vogliate battere? Signora?
Mi vedi? Quest'uomo!
Miei cari amici, riponete codeste spade, ve ne prego.
Ma mi vedi? Non ero io stato invitato qui da voi?
Voi eravate ben qui per attendere me, signora?
Sì, 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 io avevo invitato voi. O voi? La mia testa è così confusa. Ebbene, che attendete? Entrate, accomodatevi. Vi prego.
Milady, credevo si trattasse di un invito per me solo. Mi sono illuso. Vi riverisco e vi chiedo licenza.
Lo stesso volevo dire pure io, è congedato.
Miei buoni amici, sono così sventata. Io credevo di aver invitato Sir Osbert a un'ora e Don Salvatore a un'altra ora. Ebbene, ma visto che siete qui entrambi, perché mai non potrò essere d'entrambi nello stesso tempo?
Questo mai!
Ebbene, io sarò del primo di voi che, come prova d'amore, per compiacermi in tutto, si dichiarerà disposto a dividermi anche con il rivale.
Signora
Milady, questo mai! Ero sicuro che voi fosse un gentiluomo, signor Cataldo.
Né io dubitavo del vostro onore, Mr. Osberto.
E allora, questo era un estratto dal Barone Rampante, da Italo Calvino, con grande rispetto per il testo originale, insomma, mi è stato ribadito e ricordato, quindi un'operazione ancora più complicata. Allora, adesso posso dirvi chi è il nostro ospite, Riccardo Frati, che firma la regia.
Buonasera, grazie.
Buonasera, grazie di essere qua.
Buonasera a tutti e a tutti.
Insomma, voi debuttate fra poco, sostanzialmente fra due giorni, ritornate
sì,
in scena.
Sì, dopodomani.
Allora, quindi grazie ancora di più. Io vorrei tornare indietro, Riccardo, e chiederti che cosa veramente hai pensato quando hai visto il Barone Rampante in scena la prima volta la scorsa stagione. Quanto è durato il lavoro? Come hai affrontato la trasposizione del testo? Insomma, immagino anche la paura, la tensione per quanto seriamente abbiate lavorato. Raccontaci un po' tutto il progetto dall'inizio.
Ma allora, tutto nasce ovviamente grazie o a causa dell'incoscienza appunto giovanile, no? Per cui, anche se sono un over 30, mi considero ancora giovane, nel senso che artisticamente sono molto giovane, ho 5 anni sostanzialmente, e nasce proprio dall'incoscienza di non rendersi conto quanto sia azzardato un'impresa del genere, e però amarla profondamente, crederci profondamente, appunto da vedere solo, come spesso succede in tutte le avventure, da vedere solo gli aspetti positivi, no? E non gli ostacoli e i limiti, e avere quell'ottimismo che appunto a volte è anche incoscienza, di sapere o avere fiducia di riuscire a superarli. È nato chiaramente la passione per Calvino e per il Barone Rampante, nasce dalle scuole, come molti nella lettura fatta proprio in classe, grazie ai professori illuminati che insomma a volte
qualcuno sì, che fa leggere
che
in classe
leggere
in una maniera non noiosa,
cambiano, sì.
Magari si legge ad alta voce, magari insomma si partecipa.
Esatto, infatti c'è una forma di teatro anche in questo. E poi in realtà la scintilla è scattata durante la pandemia, nel senso che l'avevo riletto, ero ritornato a Calvino più volte durante l'adolescenza, però durante la pandemia ho sentito questo forte bisogno proprio di rileggere il Barone Rampante, probabilmente perché questo mondo arboreo era implicitamente, inconsciamente, una necessità di uscire fuori, come ben sappiamo. E in quel momento, mentre lo leggevo, ho proprio detto: però questo testo, questo romanzo sarebbe perfetto per il teatro, perché appunto leggendolo ha dei tempi, ha dei dinamismi, ma anche dei personaggi incredibili che veramente si prestano, sembra quasi pensato per il teatro, anche se non è così, però ha un movimento interno che è affascinante, fa sognare, come spero anche il lavoro che abbiamo portato a teatro riesca a restituire questa sensazione.
Beh, sono personaggi che in qualche modo appassionano, come quelli del sogno di Shakespeare, oppure di altre immaginifiche vicende in cui c'è fantasia.
Sì, sono proprio degli archetipi, e c'è proprio il classico mito dell'eroe col suo viaggio, col suo appunto romanzo d'avventura, però scritti attraverso una penna incredibile come quella di Calvino, che riesce a far emozionare rimanendo lucida, e quindi con queste immagini castiche che dicevano appunto è quasi una scrittura chirurgica, nel senso che non è romantica, la passione c'è, ma c'è attraverso l'arte della scrittura.
La maestria.
Sì.
Ecco, e questo ci spiega insomma il grande amore per Calvino, che credo che in quest'anno del centenario abbiano manifestato in tanti, e non per convenienza dell'anniversario. Credo che insomma si sia ritrovato, sì, Calvino, sì, come un patrimonio autentico, no? Penso per anche appunto molto trasversale. Adesso veniamo invece a quello che è successo quando l'idea si è tramutata in realtà. Quindi come è avvenuto? Cosa hai pensato di fare?
Ma allora, chiaramente sempre per tornare all'incoscienza di prima, l'operazione portava già un elemento di crisi, perché naturalmente il protagonista sale sull'albero e non tocca più terra, quindi nel nostro caso, se volevamo rimanere fedeli al testo, non doveva toccare più il palcoscenico. E al tempo stesso l'altra sfida, per cui uno proprio se le va a cercare, come si dice, era che la storia ovviamente si sposta per tutta la Liguria, o questa ombrosa immaginaria, ma al tempo stesso evoca personaggi storici, si sposta a Parigi, quindi c'è un grande movimento territoriale, e quindi usare il linguaggio teatrale per portare in scena un testo di questo tipo costituiva un'ulteriore difficoltà. Sarebbe chiaramente stato, non dico più semplice, però più accomodante usare il linguaggio cinematografico, no? Che permette comunque di muoversi,
o quello delle marionette del teatro di figura, esatto. Insomma, cioè che quindi consente, esatto. Adesso poi ci arriveremo nell'ultima parte della nostra trasmissione, parleremo proprio di quello.
E quindi sostanzialmente abbiamo lavorato molto con la scenografa Guia Buzzi sul rendere mobile la scena stessa, quindi non potendo il protagonista muoversi ampiamente nello spazio, il movimento è tradotto con i movimenti scenici, e in questo sono contento perché lo spettacolo, a proposito di marionette, è molto artigianale, è molto umano, non c'è intelligenza artificiale, per così dire, nel senso che sono tanti movimenti di macchina, sono tanti movimenti di scena, e quindi è proprio fatto puramente da persone, e si sente questa cosa qui nel...
Però è bello, suggestivo e talvolta anche astratto.
Sì, come è un la, po' scrittura, la scrittura di Calvino, lirica di Calvino, assolutamente sì. C'è questa dimensione anche onirica in certi passaggi, per cui c'è uno spostamento non solo nello spazio ma anche nella mente,
nella memoria,
nell'identità del protagonista, e quindi passiamo da un punto di vista oggettivo a un punto di vista soggettivo e a volte anche mentale, quindi come riesce il teatro in maniera incredibile, diventa un luogo di evocazione pura.
Bene, e quindi in realtà il lavoro sulle scene, il lavoro sul testo, abbiamo detto grande fedeltà all'originale. Avete tagliato molto?
Allora, per non farlo durare 5 ore abbiamo...
Dura 180 minuti. E avete fatto il tutto esaurito? Che è...
Sì, sono 2 ore e 40 con 20 minuti di intervallo però sì, di fatto sono...
Sì.
Però sono di fatto sì, 3 ore. E devo dire che... Chiaramente ha fatto tutto, in realtà, ora non per vanto, ma anche per un dato tecnico pratico, ha fatto il tutto esaurito anche le prossime recite.
Quindi non possono più venire gli ascoltatori fino all'8 di ottobre, tutto esaurito.
Gli ascoltatori, in realtà, non c'è un sistema di lista d'attesa, però come spesso succede...
Sì, conviene tentare, esatto, perché poi ci sono molto prenotazioni spesso, molto precoci, che poi magari non vengono confermate.
E poi molto spesso dei posti vengono così detti sbloccati, quindi in realtà
sì, poi ci sono i gruppi, insomma, cioè varie cose, quindi non stiamo a spiegarvi la tecnica, ma vale la pena di provare, dato che tutti ne hanno parlato di questo vostro Barone Rampante, tutti l'avevano preso un po' come un esperimento giovane dicendo sì, buona volontà, eccetera, eccetera, e poi tutti quelli che l'hanno visto hanno detto ma... è qualcosa di speciale, quindi evidentemente è riuscito bene. Voi vi conoscevate, insomma, gli attori che hai
allora,
scelto?
Allora, approfitto anche chiaramente per condividere, diciamo così, il merito del risultato con tutto il gruppo di lavoro, nel senso che da soli molto spesso si riesce a far poco, per cui ho citato prima la scenografa, consentitemi di citare anche il light designer Luigi Biondi, il costumista Gianluca Sbicca, il compositore Davide Fasulo, l'animatore Davide Abbate, e poi chiaramente tutta la compagnia di attrici e attori che compone lo spettacolo, e soprattutto tutta la squadra tecnica e non solo del Piccolo Teatro di Milano che ha reso possibile.
Però a me interessa sapere se il collettivo giovane si conosceva già.
Allora, separatamente li conoscevo tutti, nel senso che in un modo o nell'altro li avevo tutti incrociati durante il percorso, lavorando chiaramente personalmente, ma non ci eravamo mai ritrovati come gruppo di lavoro insieme. In qualche modo in questo chiaramente c'è stata una scelta dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano, nel senso che penso che l'affinità dell'anima, diciamo così, sia altrettanto importante del poi la questione della prestazione. Quindi, come dire, si è creata questa armonia al punto tale che veramente eravamo, ora non voglio citare, però eravamo degli underdog. Quindi
non citiamo, no. Abbiamo già passato un'ora dalla Fondazione Feltrinelli.
Però per dire, come dire,
cioè, eravate insomma sconosciuti, non ancora affermati, anche se insomma già dei giovani professionisti.
Assolutamente sì, e in questo mi permetto una parentesi, visto che appunto prima si parlava di festival, è uscita la parola giovani, fallimento. Credo che una cosa importantissima sia, che a volte manca, è proprio questo, dare la fiducia, avere la fiducia da parte delle grandi istituzioni per, come dire, mettersi quantomeno
provarci,
alla prova.
Provarci, sì. Esatto. Ecco, diciamo che quando poi ci si prova, comunque a voi è andata molto bene, probabilmente perché avete lavorato molto bene e giustamente insomma il riconoscimento c'è stato. Direi di ascoltare un altro brano, ricordiamo che lo spettacolo è al Teatro Grassi, dunque non andateci perché è tutto esaurito.
Però noi vi accogliamo a braccia aperte.
Stavo cercando di, come dire, di scuotere la tua compostezza, insomma. Cioè, per cui
no, ma noi comunque vi accogliamo a braccia aperte.
Anche se restano fuori?
Diciamo che possiamo trovare dei compromessi. Possiamo
va bene,
dire
no,
così.
Allora abbiamo spiegato come funziona. Dunque, chiedo a Zacca se possiamo sentire l'altro estratto dal Barone Rampante da Italo Calvino e ringrazio Riccardo Frati per averci raccontato
grazie a voi.
Po' di questa storia.
Parto stasera. Non mi vedrai più. Corse alla villa, fece i bagagli e partì, senza neppure dire niente. Fu di parola, non tornò più a Ombrosa. Andò in Francia e gli avvenimenti storici si accavallarono alla sua volontà. Mandela già non desiderava che tornare. Scoppiò la rivoluzione, poi la guerra e emigrò in Inghilterra. E nella nebbia di Londra, nei lunghi anni delle guerre, sognava gli alberi di Ombrosa. E poi si risposò con un lord interessato nella Compagnia delle Indie e si stabilì a Calcutta. Dalla sua terrazza guardava le foreste, gli alberi più strani di quelli del giardino della sua infanzia. E le pareva a ogni momento di vedere Cosimo farsi largo tra le foglie. Ma era l'ombra di una scimmia. O di un giaguaro.
E allora grazie, dunque, lo ricordiamo ancora, il Barone Rampante dal 27 settembre all'8 di ottobre al Piccolo Teatro Grassi per la regia di Riccardo Frati, che ringrazio. Alla fine di questa puntata, se avremo qualche minuto di tempo, i nostri ospiti per tradizione si fanno domande fra loro. Io scompaio e ognuno chiede agli altri ospiti quello che gli pare. Ma adesso mi volto di nuovo verso Gimbo, siamo al terzo pezzo, cosa ascoltiamo?
Allora, adesso ascolteremo un altro brano abbastanza vecchio che ho scritto in inglese ed è stato il mio modo di esorcizzare un po' quegli stati di tensione, di ansia dovuti al preesami dell'università, quindi terrore puro.
Okay. Volto verso la parte più giovane del palco.
Esatto. Ero proprio terrorizzato, quindi è uscita fuori questa canzone che ho chiamato Tron, cioè il trono. il mio trono, possiamo più o meno intuire cosa si riferisce.
Okay. Tron, Jimbo, grazie.
Il mio trono, ecco qui.
Myself from mistakes and square, from mistakes and square. Wake up early in the morning, I'm already sticky. I'll look down at my feet and I feel lower than usual. Tired and sick, I'm going on my throne. I gotta go on my throne. I gotta go on my throne.
Con la felicità, ovviamente.
Jimbo Tron, allora, grazie. Abbiamo molto elegante questo brano, veramente, insomma, cioè, ci ha riportato nelle grandi praterie, insomma,
sì, di cotone.
Lo dico tu. bene, allora, come sapete, l'ultimo brano di Jimbo, a cui intanto chiedo se ci sono delle date in vista per concerti dal vivo.
Allora, non ci sono date in vista perché faccio un lavoro che non me lo permette per adesso.
Noi
nel senso,
speriamo,
che lavoro in pizzeria, però ci si può organizzare.
Ci vuoi dire quale pizzeria, così veniamo a trovarci?
Posso fare pubblicità aperta?
Ma sì, insomma,
cioè, lavoro da Alice Pizza.
Ah, quale?
Buenos Aires.
Ecco, allora andiamo a trovare Jimbo da Alice Pizza in Buenos
Aires.
La pizza
la faccio io, quindi.
La pizza la fa lui. Il Tron è stato un momento, come
il
dire,
trono,
privato,
esatto.
Cioè non sul lavoro. Noi siamo solidali, insomma, con gli artisti che devono anche lavorare, perché insomma ci siamo passati un po' tutti.
Però potete ascoltare volendo anche sui social.
Ti cerchiamo come
Jimbo? Privato. Come Gianluca Cordella su Facebook, oppure Jimmy Jaspa su Instagram.
Bene, allora
si trova qualcosa.
Allora facciamo delle cose per sostenerti. L'ultimo tuo brano sarà la nostra sigla finale, quindi ritorneremo da te fra poco. Adesso mi volto alle due ospiti più pazienti, anche se sono le più esperte in campo teatrale, perché insomma un lungo percorso, quello del Teatro Laboratorio Mangiafuoco, uno dei, insomma, delle realtà sia di altissimo artigianato, ma anche di grande capacità artistica in un settore molto specifico. Loro lavorano moltissimo sul territorio, fanno molti laboratori, fanno moltissime attività oltre a quella strettamente artistica. E allora intanto io vi chiedo di fare tutto voi, così vi rubo meno tempo, e di raccontarci un pochino. Quando è nato il Teatro Mangiafuoco? Intanto presentatevi così.
Io sono Paola.
E io sono Patrizia.
Ma tra le fondatrici.
Veniamo da lontano.
Venite da lontano. Che anno? Perché anche noi qui
era Radio... nel 78 abbiamo fondato
noi
la
nel 76, quindi insomma veramente... più o meno lo stesso periodo, quando nasceva
tante... anche la papelata. Anche.
Ecco, certo, quindi, mi ricordo. Per cui l'idea, quella primigenia era...
Noi siamo nati alla Scuola del Piccolo con un corso sulle tradizioni popolari, con un grande burattinaio che era Otello Sarsi, che però era anche un grande innovatore, per una persona, un maestro incredibile. E da lì, su 30 che eravamo, siamo rimasti in 5 o 6, abbiamo formato la compagnia, che poi ovviamente si è modificata nel tempo, sono entrate persone anche molto più giovani, non sono tutte... come noi.
Ma quando si fa questo lavoro non si invecchia, praticamente non è difficile.
E lavoriamo con l'infanzia soprattutto, un po' con tutte le età, ultimamente con i bambini dai piccoli, dai 12 mesi ai 6 anni, quindi con i più piccoli. Si sono curiosissimi, è bellissimo lavorare con i piccoli, proprio anche con i piccoli, piccoli, piccoli. Noi facciamo teatro di figura, e burattini e ombre, quindi burattini un po' diversi.
Come si chiama lei?
Lei si chiama Judith.
Poi dopo mettiamo le foto sui social di Radio Popolare. Si chiama Judith ed è un personaggio.
Sì, lei si chiama, è un personaggio da tavolo, teatro da tavolo.
Cos'è il teatro da tavolo? Lo possiamo spiegare agli ascoltatori?
È perché in cui l'animatore ha vista e il burattino, diciamo la figura, il corpo intero, e viene mosso con un pezzettino, una manopola sulla testa e normalmente una manopola anche sul braccio, in modo che possa muovere il braccio, perché noi, a seconda degli spettacoli usiamo personaggi diversi, cioè figure diverse, a seconda di cosa dobbiamo raccontare, quindi burattini a guanto piuttosto che a bastone, piuttosto che questi, e le ombre, il teatro delle ombre.
Allora, io ho un suggerimento, prosegue la conversazione lei, Judith, la mettiamo sul tavolo, se tu vuoi, almeno
certo.
Per quelli che sono qui, ti tolgo il microfono così la puoi manovrare, non so, magari come se ascoltasse quello che diciamo in qualche maniera.
Lei è una burattina, fa parte dello spettacolo Judith e Barba Blu. Uh-huh. È un, appunto, come diceva Paola, un burattino da tavolo. E il burattino si
ha visto la birra. Ha visto la birra di Radio Popolare. Sì.
Si distingue dalla marionetta perché non è mossa da fili. E solitamente ci sono un guanto che lo sostiene.
E soprattutto il burattinaio è a vista, quindi io mi concentro sul personaggio, a un certo punto mi dimentico.
Sì,
che
la peculiarità di questa arte è quella di essere il più invisibile possibile come animatore, quindi la parte di animazione, che è una delle parti più importanti ovviamente, è proprio quella di riuscire a non esserci. E esserci e non esserci.
L'abbiamo fatto addormentare.
La vedo.
Insomma, la vedo come... O forse è morta. No, non è morta. No, stavo trasformando in una storia nera che non va bene per i piccolissimi. No, è lì così, è ora di dormire.
Insomma, potrebbe fare quella fine.
Si è mossa.
Anche lei.
Va bene. E allora ti chiedo, quali sono i prossimi appuntamenti del Mangiafuoco?
È un discorso lungo.
Allora, intanto nel senso, diciamo il sito dove si vedono tutte le vostre attività.
Allora, noi siamo dunque nel Teatro Mangiafuoco, il sito nel senso proprio...
Nel senso del sito, sì.
Sì, nel senso
appunto...
del sito, no, perché lo stiamo ricostruendo, quindi potrebbe non essere visibile.
E quindi i social possono essere
social,
un modo per capire se fate
Facebook,
delle cose per bambini, esatto, soprattutto i piccoli.
Sì, noi spesso siamo anche ospiti di altre rassegne, quindi con laboratori o spettacoli. Mm-hmm. Adesso vabbè, parteciperemo, adesso a parte gli scherzi, perché noi miravamo a parlare anche del nostro spazio, perché ci teniamo tanto.
Sì.
Saremo ospite del Festival delle Storie del Sistema Bibliotecario di Monza con uno spettacolo Radici, e con un'azione animata che si intitola Racconto Animato.
Mm-hmm. E lo spazio, dicevi, volevate parlare del vostro spazio.
Sì. Eh sì, perché ci siamo in questo lungo periodo, già da prima, però con la pandemia anche, abbiamo ripensato un po' al nostro lavoro. Noi eravamo una compagnia di giro, quindi tournée molto lunghe. E adesso abbiamo deciso di avere uno spazio invece nostro,
stabile,
che si interfacci maggiormente con la città. E che
dov'è?
È in via Termopili,
che
quartiere? È vicino al Trotter.
Mm-hmm. Nolo, ok.
Sì, Nolo.
Eh beh, ormai dobbiamo chiamarlo Nolo.
Si chiama Nolo, sì.
Guarda,
chiama
ti dico che un assessore, l'assessore del Corno mi ha, l'ho già detto più volte questo in onda, mi ha rivelato che c'è anche culo, che è scritto con la Q, quindi sembra una cosa, ma non è, perché è quasi Loreto. Quindi, ok, quindi non so, preferite essere culo o essere Nolo?
Nolo,
Nolo.
Sì.
Ok, allora dite Nolo.
Scegliamo Nolo.
Così abbiamo risolto il problema. E quindi questo spazio esiste, è già stato inaugurato,
sì,
si può venire?
E lo stiamo attivando quest'anno, adesso, questa prossima stagione, con cose molto diverse, dalla formazione per adulti, per educatrici, per educatori anche, per laboratori per i bambini, musica, è piccolo perché abbiamo deciso di privilegiare la relazione, quindi poche persone con percorsi approfonditi.
Ci saranno anche mostre.
Ma fate anche spettacolo lì?
Spettacolo,
o non è abbastanza grande?
Non è abbastanza grande.
Ah, ok, quindi fate i laboratori, gli incontri, esatto, le mostre. Sì. I corsi per gli adulti e l'accompagnamento.
Laboratori per i bambini, piccoli numeri.
Bello,
sempre.
Però.
E poi eventi, appunto le mostre, ne abbiamo già una in ballo che è quella di Alessandra Tanianesi, sbaglio sempre questo nome, scusa Alessandra, prossimamente ad ottobre. Ne avremo un'altra poi a novembre, insomma cerchiamo di crescere, di costruire un piccolo, diciamo, laboratorio delle idee, ecco, anche per avere più proposte che soddisfino anche le esigenze non soltanto dei bambini, che sono il nostro, ovviamente, il nostro cuore.
Sì, beh, anche il vostro pubblico, insomma, in qualche maniera, sono i vostri destinatari principali. Allora, l'importante è sempre evolvere, anche quando si è nati, no? Si ha tanta esperienza, e giustamente voi lo state facendo, quindi ci fa piacere in qualche modo sapere questa novità, cioè del nuovo spazio. Ha un nome?
Sì, Altro Spazio.
Ok.
Perché, ma è nato così, perché, ma dove, è fatto da tre piccoli spazi, il laboratorio, quindi ma dove andiamo? Nell'altro spazio. È rimasto.
Allora, grazie al Teatro Laboratorio Mangiafuoco. Un saluto naturalmente a tutti quelli che lo compongono e che ci lavorano. Andate a cercarli allora. In rete, perché forse qualcosa di quello che si farà all'altro spazio può interessare molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del Suggeritore Night Live. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Sapete che potete venire qui dalle 8:30 in poi. Noi siamo qui, c'è la Pebedda, ci sono gli ospiti che a ogni puntata ovviamente cambiano. Ringrazio Zacca per essere ritornato nella sua funzione di tecnico misterioso. Noi da qui lo vediamo sempre calato in una luce blè, e quindi è un po' mefistofelico, e la nostra sigla finale è come sempre affidata agli ospiti musicali, ai musicisti che vengono a trovarci. Grazie Gimbo di essere stato con noi. Cosa ascoltiamo?
Grazie a voi intanto per l'invito, e ascoltiamo un brano di Nick Drake che si chiama Place to Be.
La nostra sigla finale, Suggeritore Night Live, torna lunedì prossimo. Grazie a tutti, ciao.
When I was young, younger than before, never saw the truth hanging from the door. Now I'm older, see it face to face. Now I'm older, gotta get up clean, clean the place. And I'm strong, strong in the sun. I thought I'd see when the day was done. Now I'm darker than the palest blue. Oh, so weak in these knees, a need for you. Green, greener than the hill where flowers grow and the sun shines still. Now I'm darker than the deepest sea. Just send me down, give me a place, a place.